Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi ne trovo due tra loro collegate, letteratura e cinema. Anzi, ne aggiungo una terza, America. America nel senso di Stati Uniti d'America. La letteratura porta con sé nomi di scrittori più o meno noti, più o meno amati, più o meno contemporanei, comunque portatori di emozioni. E il cinema è luogo privilegiato di emozioni, fabbrica di emozioni. Vedere un film, leggere un libro ha senso però se poi possiamo condividerne l'emozione, l'effetto appunto con qualcuno, con un amico, con qualcuno che sia in sintonia più o meno con noi. Ebbene, le parole letteratura e cinema le troviamo oggi collegate nel libro di un italiano naturalizzato a New York che ha provato a provocare sul cinema alcuni scrittori contemporanei, anglofoni, per lo più, anzi, nordamericani. A New York Antonio Monda insegna e scrive libri e nel suo Il paradiso dei lettori innamorati, da poco edito da Mondadori, parla dunque di cinema con i suoi amici scrittori. Vi leggo un passo dalla quarta di copertina.
The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment.
Cosa succede quando a guardare un film è uno scrittore? È possibile che il suo linguaggio, i temi che tratta e il suo mondo poetico ne siano in qualche modo influenzati? Perché preferisce un film anziché un altro? E se è uno scrittore il cui mondo interiore avvertiamo affine, amerà pellicole a noi care? Antonio Monda, che dedica la sua vita alla letteratura e al cinema ed è da sempre interessato al rapporto tra la parola scritta e l'immagine, offre in queste pagine una risposta originale. Intervistando 20 scrittori di lingua inglese di età e stili diversi e ponendo loro una semplice domanda, quali sono i 5 film della sua vita, ha ricevuto la rivelazione di cosa rappresenti nell'intimo l'immagine per chi è capace di trasformarla in parole. Abbiamo il piacere di avere ospite con noi oggi proprio Antonio Monda, benvenuto.
Buongiorno e grazie per avermi invitato.
È anche scrittore e dichiara in apertura di questo libro che per lui sarebbe difficilissimo sintetizzare in 5 titoli la domanda che ha rivolto appunto
se
ai suoi
interlocutori. Se qualcuno l'avesse fatta a me io sarei entrato in crisi.
Cioè, indicare i 5 migliori film della sua vita, lei sarebbe entrato in crisi,
provato.
La lista sarebbe molto più lunga.
Assolutamente, ho anche provato a compilare una lista, ma ogni volta che la finivo me ne veniva un altro di titolo e poi un altro ancora, poi dei registi dei quali addirittura mi piace l'opera omnia, per me è completamente impossibile. Certo, se mi mettessero con le spalle al muro, mi dicessero qual è un film che tu vorresti portarti su un'isola, io avrei una risposta, io lo anticipo, che è Il padrino di Francis Ford Coppola. Ma subito penso, e cosa faccio con Fellini, con Chaplin, con Hitchcock, con Kurosawa, con Billy Wilder, con Frank Capra e tanti altri.
Però i nomi che mi sta portando sono per lo più nordamericani. È vero che
Fellini,
il cinema nasce a parte Fellini, è vero che il cinema, insomma, la storia del cinema avrà un tributo eterno nei confronti della fabbrica dei sogni statunitense, però come mai, insomma, ci diamo solo questa risposta tecnologica?
No, non è solo tecnologica. Una volta in una commedia di Sam Shepard ho sentito una battuta che diceva noi europei facciamo i film, gli americani fanno il cinema. Cioè il cinema come luogo di sogno, luogo che cambia completamente il nostro modo di sognare, guardare, sperare. E in questo siamo tutti debitori, anche chi non ama il cinema americano, a quello che è stato prima la grande Hollywood degli anni 30, 40, 50 e poi negli anni 70 quando c'è stata questa rivoluzione dei giovani registi ormai diventati settantenni o sessantacinquenni, penso a Scorsese, a Coppola, a Spielberg, eccetera. che sono i registi che mi hanno segnato maggiormente. Io avevo 15-16 anni quando è avvenuta questa rivoluzione e hanno, secondo me, raccontato come nessun altro che il cinema può essere industria e arte, può essere sogno che cambia la realtà.
Industria e arte, altre due parole molto contemporanee che forse solo il cinema riesce, è riuscito finora a sintetizzare. Le arti figurative, quando si sono orientate verso l'industria, verso l'industriale, non sempre hanno colpito nel segno, quanto invece un'opera cinematografica perfettamente
confezionata.
Assolutamente,
se noi vediamo la lista di grandi, grandissimi registi, trattino, artisti, proprio autori che sono riusciti a dare una forma d'arte compiuta nel loro cinema, e vediamo come questi autori siano stati anche produttori, quindi attenti al profitto, attenti al successo, vediamo che non c'è nulla di simile nelle altre forme d'arte. Faccio degli esempi: John Ford produceva i suoi film ed è un grandissimo artista. Billy Wilder, per dirne un altro. Alfred Hitchcock addirittura non ha mai scritto, tranne piccoli ritocchi, i suoi film, eppure è un regista immediatamente riconoscibile. Subito vediamo un suo film, capiamo l'autore. Eppure era una persona che stava molto attenta a quanto avrebbe guadagnato il suo film.
Ma tra le pagine, i fogli, le parole, ho esordito oggi di avere trovato due parole, letteratura e cinema, due parole tra loro collegate. Letteratura e cinema, parola e immagine. Come la tecnologia cinematografica ha cambiato il modo anche di scrivere? Lei se lo chiede in un passaggio della sua introduzione. Insomma, l'evoluzione inevitabile dei generi, così come la fotografia, la nascita della fotografia ha cambiato il modo di fare arte, mise dapprima in crisi gli artisti figurativi per poi orientarli verso una produzione, una creatività diversa. Allo stesso modo, quindi, il cinema ha cambiato il modo di scrivere. Ha verificato anche questo nella sua rassegna di interviste a scrittori sul cinema?
Direi di sì. Vorrei soffermarmi su due punti. Il primo punto è il rapporto tra letteratura e cinema. Per decenni, da quando, dal 95-96, quando i Lumière inventano la settima arte, fino direi al 60-70, gli scrittori hanno sempre guardato dall'alto in basso, i cineasti, come se fossero artefici di un'espressione minore. Non è più così, e alcuni degli scrittori, buona parte degli scrittori che ho intervistato, riconoscono al cinema una uguale dignità, una uguale importanza. Alcuni dicono che il cinema riesce a esprimere attraverso le immagini delle emozioni, delle sensazioni che neanche la letteratura in alcuni casi può fare. Questa è la prima cosa. La seconda, come ha cambiato questo linguaggio? Victor Hugo nell'Ottocento in Notre Dame de Paris diceva «se si tu era se là», che significa «questo uccide quello», no? E si riferiva al fatto che i bassorilievi sulla cattedrale in Notre Dame avevano ucciso la traduzione orale, e poi sono arrivati i libri che avevano ucciso i bassorilievi. Ecco, ora c'è da chiedersi se il cinema, le immagini, poi quando diciamo cinema parlo anche di internet, di televisione, di tutto ciò che il linguaggio dell'immagine, abbia o meno minimizzato, ucciso, cannibalizzato la letteratura. Io non credo che sia un processo di cannibalismo, sia un processo invece di integrazione. Ci sono degli scrittori anche notevoli, anche importanti, che attingono a piene mano dal linguaggio delle immagini, e ci sono ovviamente dei cineasti che risentono della letteratura.
Le chiedevo però, davo per scontato che il cinema non abbia ucciso la letteratura,
certo, lo vediamo.
Così come la televisione non ha ucciso il libro, eccetera. Le chiedevo qualcos'altro: in che modo il cinema ha cambiato il modo di raccontare attraverso le parole? Vi spiego, il flashback è un espediente che conosceva anche Virgilio, conosceva anche Omero, quindi niente di nuovo. Eppure l'utilizzo del flashback cinematografico ha modificato il modo di impiegarlo in letteratura, più diretto, più evocativo, non lo so, me lo dica lei.
Allora faccio chiedo scusa un piccolo passo indietro. Prima, nel 1827, Manzoni, se non sbaglio questo è l'anno della prima edizione, scrive Promessi Sposi. L'avvio dei Promessi Sposi, celeberrimo e meraviglioso, quel ramo del lago di Como, è un piano sequenza, è una lunghissima inquadratura, una panoramica che finisce con i primi piani di Don Abbondio, poi dei Bravi, il Griso, eccetera eccetera. Prima del cinema, Manzoni sa cos'è il cinema. Dostoevskij in Delitto e Castigo, nel momento in cui Raskolnikov uccide la vecchina, ha un momento di straordinaria efficacia profetica, perché dice che Raskolnikov, quando sta per colpire alla testa la vecchia, nota il modo in cui è pettinato, dice, aveva la riga al centro, è un dettaglio cinematografico. Questo per dire quanto, prima ancora che esistesse una forma di espressione, i grandi artisti la intuivano e si appropriavano già di un'arte inesistente. Per essere un pochino più specifici, io credo che alcuni scrittori della nuova generazione, mi riferisco per esempio a Chuck Palahniuk, pare si pronunci così, mi riferisco a Nathan Englander, mi riferisco alla stessa Donna Tartt, quando scrivono, sono tre autori che ho avuto modo di intervistare, quando scrivono i loro bellissimi libri, risentano non solo di quanto è stato inventato nel cinema, lei ha citato giustamente il flashback, ma dei tempi stretti necessari di compressione che ha il cinema, in particolare Palahniuk, e questo è vero, cioè c'è una letteratura che è stata influenzata
si è adeguata a questi tempi brevi, assolutamente. Anche allo stress da telecomando per passare alla televisione, se vogliamo.
Magari loro non lo sanno che si pensa al telecomando, ma nasce da lì.
Stiamo parlando di Il paradiso dei lettori innamorati, libro di Antonio Monda, in libreria per Mondadori. Il tema è il rapporto tra letteratura e cinema attraverso una serie di interviste che il professor Antonio Monda ha realizzato con scrittori contemporanei, anglofoni, per lo più nordamericani, incontrati nella sua New York. Una scelta di comodo, appunto, visto che lei vive a New York da tanti anni, o un omaggio, di nuovo, indiretto a Hollywood, al primato del cinema statunitense nei confronti del cinema mondiale?
Sono sincero, entrambe le cose. Devo essere ancora più sincero, il libro nasce da una serie giornalistica che feci ormai 4 anni fa per La Repubblica, intervistai 6 grandi scrittori, Philip Roth, Martin Amis, Zadie Smith ed altri, sui loro film preferiti. La serie andò molto bene, Mondadori mi chiese, però ovviamente quelle erano sue interviste ed erano un po' più brevi, erano giornalistiche, adesso sono diventate 20. Comodo, io per il lavoro che svolgo ho la fortuna e il privilegio di conoscere molti di questi scrittori e in alcuni casi di esserne diventato, se non amico, di essere entrato in buona confidenza. Quindi queste chiacchierate che ho fatto scrivendole le facciamo spesso, mangiando una pizza insieme, eccetera, eccetera. E mi è venuta in mente, ho notato una cosa, che i film scelti pubblicamente, quando ci sono le interviste molto paludate, sono diversi da quelle che si scelgono
parlando amichevolmente.
Ho detto, qual è la verità? E l'ambizione è raccontare 20 personaggi
attraverso le loro preferenze cinematografiche. Non è dunque un'operazione da cinefili piena soltanto di citazioni.
No. Poi credo che il cinefilo possa anche divertirsi, però non è quello l'approccio.
Certo, cioè, volevo sapere se c'è anche un approccio accademico, stante anche la sua professione. Vorrei ricordare che Antonio Monda insegna alla New York University, immagino una disciplina.
Sì, regia cinematografica e poi cinema italiano anche. Il tono è volutamente
colloquiale,
certo, risente tutto di una preparazione che spero di avere,
però
il tono è assolutamente semplice.
Coincidenze, sovrapposizioni di risposte, film che sono ritornati nelle preferenze di scrittori diversi.
Assolutamente, allora i film più amati da questi 20 scrittori sono 4. I film che ricorrono maggiormente, il primo è Il Padrino, che peraltro è un film che le ho già detto sceglierei anch'io, il secondo è Viale del Tramonto di Billy Wilder, anche questo lo amo profondamente, il terzo è Toro Scatenato di Martin Scorsese, ed è curioso che l'hanno scelto due scrittori diversi come Martin Amis e Philip Roth, il quarto è Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Sono 4 film meravigliosi, ma la curiosità è vedere cosa accomuna a questi scrittori, perché scelgono lo stesso film. Per esempio Roth, grandissimo scrittore, sceglie tutti i film segnati dal fallimento, dalla solitudine, dalla disperazione. Ora non voglio dire che quindi lui
riveli
qualcosa, però certamente sono temi che gli appartengono. Certo. No? Fronte del Porto è un altro film che lui ha scelto ed è l'unico che ad averlo scelto. Film meraviglioso, ma parla di un uomo che c'è la famosa battuta: sarei potuto diventare un campione. Un uomo che fallisce per questioni di corruzione, per questioni di imposizioni, eccetera.
Quindi è chiaro che attraverso
Scatenato è un campione che fuori dal ring è un disastro.
Quindi attraverso queste scelte evidentemente ciascuno rivela un proprio punto debole.
Esattamente.
Film italiani nessuno
riesce a... film italiani. Allora, ci sono alcuni classici.
Fellini
in primis. Delle volte non i Fellini più noti, tranne La Dolce Vita. Per esempio c'è chi ha scelto Lo Sceicco Bianco. Kathleen Shine, De Sica, Umberto D in particolare, Visconti è stato scelto da Patrick McGrath, uno dei film di Visconti a mio avviso meno felici, che è La caduta degli dèi, però insomma ognuno è libero di apprezzare i film che vuole. E poi mi ha fatto molto molto piacere che è stato scelto anche L'America di Gianni Amelio da Jonathan Franz, un grande scrittore che ha apprezzato enormemente questo film. Questo bellissimo film.
Antonio Monda è stato anche regista e produttore cinematografico. Il cinema è più bello da dentro o da fuori?
Guardi, se avessi ancora quella passione, quel fuoco, farei ancora il regista o il produttore. Poi il produttore l'ho fatto solo una volta, scherzosamente, per aiutare un amico.
Di recente,
sì, un annetto fa, un amico, Davide Azzolini, che ha prodotto un bellissimo documentario su. Su Enzo Abitabile, per la regione di Jonathan Demme.
Quindi potremmo dire cinema e musica in questo caso.
Sì, in questo caso. Ma lo amo più da fuori, le dico la verità.
Ha parlato con gli scrittori di cinema e ha fatto parlare anche grandi registi, appunto attraverso inchieste giornalistiche, ma anche di recente qui a Roma, se non sbaglio, in auditorium.
Sì,
c'è stata una
per
serie.
7 anni circa, ecco. Insieme a Mario Sesti, in questo caso. Io ho intervistato in pubblico grandi del cinema americano, in quel caso erano proprio solo americani, se nel libro ci sono dei scrittori, non so, canadesi, inglesi, eccetera,
in quel
eccetera,
caso solo nordamericani,
era proprio il titolo, sì. Abbiamo fatto un paio di eccezioni su 40 nomi, è venuto Jeremy Irons, che è inglese, ma è veramente un'eccezione assoluta, e non so, da Meryl Streep, ad Al Pacino, da David Lynch, ai fratelli Coen.
Conferma ancora una volta il fatto che di cinema è meglio parlare che farlo per Antonio Monda.
Amo particolarmente raccontare e condividere delle emozioni sia con l'artista sia con il pubblico, sia con i miei studenti.
Per dare un saggio ai nostri ascoltatori di questo libro, allora ascoltiamo adesso in lettura un passaggio dalla introduzione. Io ringrazio molto cordialmente Antonio Monda, faccio i migliori auguri. Allora ascoltiamo dall'introduzione di Il paradiso dei lettori innamorati. Troviamo questo libro in libreria per Mondadori.
Tra gli scrittori, e non solo tra quelli intervistati, c'è chi pensa che il cinema sia una forma d'espressione inferiore alla letteratura, e chi invece ritiene che sia un'arte dello stesso livello. Ma in entrambi i casi, quello che mi interessa maggiormente è cosa rappresenta nell'intimo l'immagine, per chi ne parla con passione, sino a definire i film prescelti come quelli della vita. Un cruccio che mi accompagnerà sempre è quello di non ricordare con precisione quale sia stato il primo film che ho visto. Era un cartone animato di Walt Disney, questo lo ricordo, e ricordo anche il luogo, il cinema dei piccoli a Villa Borghese, nel cuore verde e nobile di Roma. Andai a vederlo con i miei genitori e ricordo che mio padre mi parlò con entusiasmo della magia del cinema. Avevo 3, forse 4 anni. Ricordo poi il rosso vivo dei colori, e l'emozione di fronte alle immagini in movimento su quel piccolo schermo che a me sembrava immenso. C'era Topolino nel film. Forse si trattava di fantasia. Forse. È ancora viva in me la sensazione di stupore e di incanto, ma quando ritorno a quel ricordo vago, non riesco a non pensare al fatto che mio padre oggi non c'è più. Quanti altri film abbiamo visto insieme? Non molti, certamente troppo pochi. E questo è il motivo per cui quel film, di cui non ricordo quasi nulla, è un film della mia vita. Un'altra pellicola che ho visto con lui è stata proprio Il Padrino, al cinema Barberini di Roma. Che paura, la scena del cavallo. Per non parlare dell'uccisione di Luca Brasi, con gli occhi che sembravano uscire dalle orbite. E quando uscimmo, ricordo che discutemmo sul fatto che il critico di un giornale all'epoca molto in voga aveva attribuito al film il giudizio discreto, riservando invece buono, ottimo ed eccezionale a pellicole dimenticate negli anni. Erano tempi in cui l'ideologia era imperante e come sempre rendeva ciechi davanti alla qualità. Ricordo d'aver visto con lui Cabaret, Totò a colori, Un uomo chiamato Cavallo, My Fair Lady, Frankenstein Junior, Il piccolo grande uomo, Mary Poppins e forse Bonnie and Clyde, che in Italia si chiamava Gangster Story. Dico forse, perché il film era vietato e non capisco come abbia potuto vederlo da bambino. Forse avrei voluto vederlo con lui. Le emozioni provate di fronte ai film visti in seguito sono state a volte fortissime, certamente più mature, e mi hanno regalato momenti impagabili, aiutandomi a diventare quello che sono. Tuttavia non credo che abbiano mai avuto la purezza di quel giorno al cinema dei piccoli di Villa Borghese. È evidente che questa sensazione sia legata all'idea di cose e persone che non ci sono più. Mi chiedo quindi se il cinema, per sua stessa natura, non raddoppi questa idea di fallacia attraverso immagini catturate sulla pellicola che svaniscono una volta proiettate sullo schermo. E il fatto che la pellicola sia una tecnologia che sta scomparendo non fa altro che rinforzare l'idea di un'emozione che si dissolve e dell'impossibilità di catturare qualcosa che è bello perché è limitato nel tempo. Tuttavia è proprio questo limite a suggerirci la possibilità dell'esistenza di qualcosa che rimanga, che sia meno effimero, come chiede in preghiera Burt Lancaster nel finale del Gattopardo. E ho usato il nome dell'attore e non del personaggio, perché chi ama la settima arte sa che i due elementi sono interscambiabili. Il cinema, come spiega il suo etimo, è movimento. E i film della vita sono un modo per leggere il movimento della vita, che non può essere fine a se stesso. Arriva sempre il momento in cui ci chiediamo cosa è veramente bello, cosa ha realmente valore, cosa rimane. Quando si spegne il proiettore, ritorna il buio. Man mano che conversavo con gli scrittori che hanno accettato di confidarmi i film prediletti, mi chiedevo costantemente di cosa parliamo quando parliamo di cinema. E alla fine di questo viaggio mi sono reso conto che queste liste, così diverse, rappresentano uno specchio che cattura un momento fuggente e riflette un'immagine parziale ma illuminante della vita di chi li ama. Con tutte le domande che ognuno, prima o poi, si pone, e con esse le angosce, le speranze, i rimpianti, gli aneliti e le malinconie. Di questa confidenza sono grato a ognuno di loro, anche a chi ha gusti diametralmente opposti dai miei, perché il loro specchio mi ha aiutato a vedere e conoscere meglio anche me stesso.
Grazie a Rosario Tronolone per aver letto le pagine introduttive de Il paradiso dei lettori innamorati di Antonio Monda, in libreria per Mondadori. Potete riascoltare questa trasmissione sul sito www.radiovaticana.va, sezione programmi in lingua italiana, 105 live. A risentirci. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.